Dal fonografo al microsolco.
Un programma ideato da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Ho iniziato a cantare con l'orchestra di Alberto Semprini, cantando un sacco di cose, ma non mi ricordo neanche, è passato tanto di quel tempo. Sono entrata alla RAI, poi sono passata a Gemme, Spaggiari, poi sono entrata nel quartetto e allora è stato tutto un altro tipo di carriera, insomma. Ho preso il posto di uno che doveva laurearsi perché il padre si era molto arrabbiato che avessero abbandonato gli studi per mettersi a cantare in un gruppo, eccetera. E allora lui ha detto: ragazzi, io me ne devo andare. Io che ero già sposata con Virgilio, perché li conoscevo da qualche anno, insomma dal 44 almeno, e avevo cantato da solo, ho fatto tutta la tournée con Alberto Semprini, che era uno splendido pianista dell'epoca. Mi sono proposta, ho detto: ma perché non proviamo a fare un quartetto misto, visto che io il vostro repertorio lo conosco alla perfezione? E quindi sono entrata nel quartetto così, in un certo senso casualmente, ma come quartetto, guardi, siamo partiti nel 47 e abbiamo finito nell'85. La carriera è stata lunga, dico fortunata perché è stata fortunata, è bella, i ricordi sono belli, abbiamo anche viaggiato, siamo andati all'estero perché siamo stati in Inghilterra, in Francia, in Spagna, anche a Berlino, in Germania, poi in Argentina e a Cuba. Posso dire che non soffro di nostalgia, però come dire, ho un ricordo molto bello di tutto quel periodo, perché eravamo spensierati e soprattutto giovani, e quindi voglia di scherzare, di divertirsi, anche il fatto di studiare tra noi, a volte litigavamo per qualche cosa, ma più delle volte ci divertivamo, ridevamo molto, mi ricordo. Quindi abbiamo passato tanto tempo insieme perché studiavamo molto, in quanto per me era facile perché avevo la prima voce, quindi era la parte più semplice. Gli altri avevano da imparare dei controcanti, Felice per esempio, Chiusano, doveva cantare spesso in falsetto per potersi avvicinare alla mia voce. Abbiamo lavorato seriamente, questo lo posso dire, perché non abbiamo mai preso sotto gamba quello che facevamo, nel senso di dire sì va bene, qui così va bene, no, abbiamo sempre avuto molto successo, questo sì, ma non ci sentivamo dei divi, non ci siamo mai sentiti dei divi.
E questo era il nostro ricordo della cara Lucia Mannucci. Ci vorrebbe... Siamo in due, ma è un applauso per tutto il pubblico veramente che ci sta ascoltando. Abbiamo voluto aprire così, mi sembra doverosamente, questa puntata del mese di marzo di Dal fonografo al microsolco. Non sono solo, perché accanto a me questa volta, non dagli studi dell'altra parte della Liguria, di Savona, Sanremo, da dove? Da Lassio, da dove siamo? Ecco, ma proprio qui accanto a me c'è Giacomo Schivo, quindi ti do il benvenuto.
Grazie, grazie Massimo e ciao a tutti.
Beh, e allora abbiamo ricordato Lucia Mannucci, che purtroppo è l'ultimo nome in ordine di tempo che ci ha lasciato di questo enorme patrimonio artistico musicale italiano. Ricordiamola anche ascoltandola quando ancora da sola cantava canzoni come questa.
Solo questa è il combinato.
Mi rimproveri sempre, tu mi stai sempre a sgridare. Dici, non vuoi far mai niente, solo guai sai combinare. Mi devi dire che devo fare per non sentirmi più sgridare. Farò la brava e tu vedrai che d'ora in poi non faccio più guai. A far la calza imparerò, a cucinarmi proverò. Farò la spesa e tu vedrai che lamentarti di me non dovrai.
dovrai. Saprò camicie stirar, lavar vestiti saprò, invece di riposar, tutta la casa ti luciderò. Che vuoi di più, che devo far per non sentirmi più sgridar? Parola brava e tu vedrai, che d'ora in poi non faccio più guai.
Se tu farai la brava,
non mi dovrai mai più sgridar.
Che a far la spesa imparerai,
più lamentarti di me non dovrai.
Se tu saprai cucire,
metto sopra i tuoi bottoni tu non mancherai.
In casa sempre resterai,
ed ogni cosa ordinata sarà. La tua camicia uscirà, lavar vestiti saprò, invece di riposare, tutta la casa ti luciderò. Che vuoi di più, che devo fare per non sentirmi più gridare? Parola brava e tu vedrai, che d'ora in poi non faccio più guai.
Naturalmente quando si parla di cantanti bisogna sentirli cantare, quindi,
esatto.
Perché poi dire tante cose sulla vita è anche bello, piacevole, ma poi soprattutto per i giovani,
vogliamo
sentire. E questa era Lucia Mannucci, prima per così dire di conoscere i Cetra, qui eravamo nel 44,
sì.
Una canzone scritta però già da quello che sarebbe diventato poi
suo marito,
Virgilio Savona,
esatto.
Con il grande Gorny Kramer, quindi
era un duo meraviglioso.
Veramente, veramente, il primo periodo della Mannucci, che disse proprio nell'intervista che abbiamo sentito,
sì.
Che abbiamo ricomposto ovviamente, quella del nostro Simone Climon, che lei alla Rai, prima di conoscere i Cetra, la vedevano un po' come il fumo negli occhi, insomma.
Beh, è vero.
Quindi,
è vero.
Perché c'erano altre cantanti, ovviamente, in quel periodo. Poi, insomma, c'era
Marte,
gruppo,
certo.
Il primo gruppo Eyar, che ancora nel 44, insomma, teneva.
Andava, certo, ecco. Teneva banco, andava forte.
Allora, Giacomo, tu...
Sì.
Ascoltiamo un'altra canzone della Mannucci, sì, che è del 46, quindi un paio d'anni più
dopo,
tardi,
sì.
Ancora, insomma, non avrebbe mai pensato poi di far parte in pianta stabile dei Cetra,
sì.
E tentava di imporsi come solista. Questa è Dolcissima Melodia.
Mai non potrà morire.
discende al mare, attraverso i prati in fiore, le cose di stelle in cielo. E in cielo ti canta pure l'usignol, con accento di dolore, che scende dolcemente al cuore. Oh, dolcissima melodia, resta con me.
C'era un po' il tentativo da parte anche di Kramer di, direbbe il nostro Paolo Piccardo, imitare un po' le grandi band americane, le grandi orchestre.
C'è riuscito benissimo, però, secondo me, con questo arrangiamento. Questa canzone dal titolo Dolcissima Melodia è stata scritta appunto in coppia da Lucia Mannucci e da suo marito Virgilio Savona, quindi oltre che in veste di cantante, l'avete apprezzata ora anche in veste di paroliera. E adesso, Massimo?
Cosa che poi lei stessa disse, insomma, un po' nei Cetra creavano tutti insieme, no?
Erano
un po'
tutti famiglia.
Autori, perché poi se mancava la battuta qualcuno veniva l'idea, no? Di aggiungere o tagliare delle parole.
Vero.
Si creava veramente tutto in famiglia. Sono formazioni che non esistono più,
no,
purtroppo.
E non si ripeteranno più neanche in futuro.
Temo di no, andando avanti così. Hai scelto tu una canzone,
sì.
Me ne hai levata una delle mie e ne hai buttata dentro una delle tue, dai.
Ne ho buttato dentro una delle mie perché vorrei, facendo ascoltare ancora una volta Lucia Mannucci in qualità di solista, far conoscere al grande pubblico la sua interpretazione di Le tue mani, che anni dopo venne portata al successo da Mina.
Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani, le rivedo che m'accarezzano, quelle tue adorabili mani. Se ripenso a te provo un palpito che mi fa tremar come allora. Nasce ancora in me dolce un brivido al ricordo delle tue mani. Sapevi consolarmi nel dolore accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me, ma non ci sei più, vivo ancora di te, nel ricordo delle tue mani. Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani. Sapevi consolarmi accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me, ma non ci sei più, vivo ancora di te nel ricordo delle tue mani. Svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani.
Beh, insomma, brano molto sofisticato, eh? E poi sì, c'è questa bella fusione tra questa grande orchestra d'archi che non so da chi fosse diretta, perché credo che in etichetta non fosse riportato, ma verosimilmente, essendo un disco della Voce del Padrone, molto probabilmente, direi, le grandi orchestre della fine degli anni 40-50 erano quelle di Guarino, di Olivieri, erano queste, insomma, quindi molto probabile. Ma c'è la chitarra, e questo invece è sicuro, di Franco Cerri,
la chitarra elettrica di Franco Cerri, grandissimo, grandissimo, che noi ricordiamo sempre con molto molto piacere.
Sì, qualcuno lo ricorda drammaticamente solo come Uomini a Mollo, ma
sì,
è uno
della
dei più...
pubblicità del Dash o di Xan, cos'era? Dai, non mi ricordo.
Dio mio, cosa non si fa nella vita per i soldi e per sopravvivere qualche volta, ma è uno dei più grandi jazzisti italiani.
Esatto, dobbiamo ricordarlo per quello, mi raccomando ragazzi.
Allora, come ti trovi qui negli studi del Discovo?
Molto bene.
Non ti ho accolto come dovevo, perché?
Perché?
Pur perché avevamo da fare questo omaggio a Lucia,
certo,
no? E quindi giustamente abbiamo fatto un'apertura inconsueta con qualche stralcio della sua intervista. Insomma,
era doveroso.
Siamo partiti con le sue canzoni, io però ti volevo chiedere, poi magari man mano strada facendo, come ti trovi qui?
Io mi trovo
a lavorare
molto bene, mi sento a casa mia.
Bene.
Quindi sono felicissimo di essere qua.
Bene, siamo spalla a spalla.
Spalla a spalla.
Allora, amici, personaggi che abbiamo conosciuto in veste di cantanti, in realtà poi ci hanno accompagnato fino agli anni 50-60 in altre vesti.
Sì,
ricordiamo
sì.
Ravera, insomma, che poi fece l'organizzatore di Sanremo, ma ho scoperto che anche il cantante dalla vita un po' misteriosa, Piero Cluberti, finì per fare l'impresario negli anni 50 e era proprietario di un locale a Milano, uno dei locali più alla moda di quegli anni, la Sirenella.
Io non lo sapevo.
La Sirenella. E Cluberti, che comunque è sempre rimasto legato al mondo della musica e anche un po' al suo personaggio, quando poteva corrompeva i cantanti che andavano ai complessi a cantare nella Sirena a mettere dentro le sue canzoni, cioè, fate questo,
grande,
e quindi ogni tanto buttava dentro, l'ho scoperto poi ti
faceva bene
ascoltando un programma radiofonico di una radio che non c'è più, credo, di Milano, Radio Meneghina, e noi abbiamo acquisito un po' l'archivio,
certo.
E c'è una miniera di cose,
oltre ad aver acquisito anche una voce, uno speaker di Radio Meneghina, che
giusto, Ballerini, Ballerini
è il nostro amico, certo. Ballerini.
Ascoltiamo Cluberti quando cantava.
Dimmi solamente una parola, dimmi di restare ancora qui. Una notte, questa notte sola, io con te devo sognar, dimmi sì. È un capriccio, forse chissà, io so che non ti importerà. Forse un po' d'amore, che col primo albore poi dileguerò. Sarò con te fino al mattino, perché mi piace il tuo musir, non dirti no, ti bacerò fino al mattino. Il cuore mio ormai lo sa che mi darai felicità, ecco perché starò con te fino al mattino. È triste vivere da solo, un po' d'amore mi ci vuole. Perciò con te io resterò, e forse più non me ne andrò. Non dir di no, ti bacerò fino al mattino. Quando la tua bocca avrò baciata, forse nella dolce intimità, più d'una parola appassionata dal tuo cuore al mio cuore salirà. Io non vivo senza di te, siccome un sogno sei per me. Questo mi dirai, ma se tu vorrai, rimarrò con te. Starò con te fino al mattino, perché mi piace il tuo musir, non dir di no, ti bacerò fino al mattino. È triste vivere da solo, un po' d'amore mi ci vuole. Perciò con te io resterò, e forse più non me ne andrò, non dir di no, ti bacerò fino al mattino.
Dal fonografo al microsolco.
Suonerei a prima vista tutti quanti gli strumenti, ma alzerei di buon mattino cominciando col clarino. Quante belle variazioni! Il saxofono alle 9, alle 4 la cornetta, alla sera sopra il piano suonerei con una mano le canzoni preferite.
Canzoni che piacciono a me, io ho un debole, per come ormai lo sanno anche i sassi, per Carla Stella e per Pippo Starnazza, perché lo trovo originalissimo, cioè cantare nel 43, ma lui lo faceva ancora prima, insomma dalla fine degli anni 30,
sì.
In questo modo era da folli proprio.
E poi in Italia era doppiamente da folli, veramente, è stato un precursore in tutto.
E beh, sono molto ricercati i suoi dischi e ha collaborato con tutti i più grandi, voglio dire, da Di Celie a Piero Rizza, con Beppe Moglietta, ha fatto un duo dove si divertivano praticamente a stravolgere tutti i classici americani ricantandoli in milanese.
Beh, bellissimo, veramente.
Che potete immaginare.
Anzi, ti prego di proporne un'altra, no? Interpretazione di Pippo Starnazza.
Io ho conosciuto il figlio di Pippo.
Davvero?
Il figlio di Pippo che ha tentato di fare, ora non mi ricordo,
papà,
si chiama Beppe Starnazza forse, era molto simile.
Sì.
E aveva anche lui un genere, cioè negli anni 80 lui provava a rifare queste cose un po' swing, un po' sulla linea del padre che era già venuta a mancare da qualche anno e purtroppo non ha avuto il successo che ebbe, insomma, in qualche modo
papà.
E papà che poi finì per fare l'attore, comparendo in alcuni film importanti di Scola, di Lizzani, nel 61 Walter e i suoi cugini, La vita agra nel 63, I compagni, La congiuntura
con Joan Collins, ragazzi, voglio dire.
E poi L'armata Brancaleone, cioè qui I girasoli, sì. Romanzo popolare, e fino nel 75, poco prima di scomparire, c'è Starnazza in una piccola parte in Yuppidoo di Adriano Celentano e della moglie.
Esatto.
Vabbè, insomma, ha fatto di tutto, anche lui. Qui
Poliedrico.
Poliedrico si cimenta in una canzone che conosciamo molto bene da Bonino, Così
sì.
Com'è, siamo nel 1947.
me, così come la mia ragazza piace a me. Con quel musino di monella americana è un po' strana, ma così com'è piace tanto tanto a me. Pensate un po', si fa baciare solo a tempo di poltrone, per divertirsi poi mi scioglie la cravatta, fa la matta, balla al bovivo, non ragiona più, è un poco stupidella e non lo sa che innamorare mi fa. Ma è veramente bella e nel suo cuor nasconde tanto candor. Così com'è, così com'è, la mia ragazza piace a me. Con quel musino di monella americana è un po' strana, ma così com'è, a me piace immensamente, con quell'aria impertinente. Ma penso che, così com'è, se mi la sposo cosa mai sarà di me? Immensamente, con quell'aria impertinente, ma penso che, così com'è, se me la spoffo cosa mai sarà di me?
Dal fonografo al microsolco.
Del tu, se sorride il tuo cuore, il mio cuore, bambina, dammi del tu, non ti chiedo di più. L'orchestra suona uno slò e manda in estasi cuore, e la tua bocca un sospiro come per dir. Stringimi a te, io son già la tua piccola e tu sei mio, ecco perché ci daremo del tu. Fammi sognare con te, qui sul tuo cuore, altro non chiedo più. Dammi del tu così, amor. Altro non chiedo più, dammi del tuo così amore.
Dammi del tu, lo splendido Alfredo Clerici. Qui c'è Giacomo Schifo che tocca tutto.
Tocco tutto, sei
distrattissimo,
io sì,
sei distrattissimo. Io ti dico, abbiamo più 10 secondi.
Io sono molto discolo.
Finiscono
oggi
i dischi,
sì,
sai.
Finiscono i dischi. Io invece guardo la discoteca del discobolo, perché vedo tutti questi nomi mitici, Alberto Rabagliati, Claudio Villa, Wanda Osiris, e allora io guardo tutti i dischi mentre vanno le canzoni, appunto mentre andava questo Dammi del Tu, io ero impegnato con un disco di Alberto Rabagliati che me lo porterò a casa, poi te lo riporto, perché c'è Noce de Ronda cantata da Alberto Rabagliati, me la voglio sentire, me lo porto a casa.
Va bene, portati a casa il disco. Abbiate pazienza, una puntata un po' così, sì. Quella di... Comunque noi abbiamo voluto fare risuonare questo Dammi del Tu, no? Sì. Di Clerici del 40, perché gli arrangiamenti, l'orchestrazione di tutte le canzoni di Clerici, anche di questa, era ovviamente della mitica orchestra diretta dal maestro Cinico Angelini. Esatto. Orchestra dell'Eiar, quando c'era l'Eiar, quando poi l'Eiar rimase la stessa cosa ma si chiamò Rai, perché i dirigenti erano tutti quelli del periodo.
Esatto, sì, ma qua...
In Italia, ragazzi, siamo splendidi, eh?
Siamo sempre così, si cambia tutto affinché non cambi nulla, e quindi purtroppo
si cambia la pelle
ieri come oggi.
Allora, esatto, lui comunque decise di non diventare orchestra della Rai ma orchestra della canzone,
è vero.
Quindi andò avanti con... Poi c'era Angelini e gli Otto Elementi, quando chi è un cantante che mi disse facevano le orchestre raccogliticce. C'era un periodo in cui in Italia si vede c'era crisi, raffazzonavano le orchestre, allora nascevano il complesso di Cinico Angelini, che vuol dire, insomma,
però sotto tutti questi nomi la sigla fu sempre una,
però c'era sempre lui,
c'è una chiesetta, esatto,
sì, e la sigla era sempre,
era sempre quella lì.
E per parlarci del mitico maestro Angelini, sì, c'è per noi Marco Altimani, al quale cediamo la linea. Vai Marco,
vai,
sei
Marco,
tutti noi.
Conosciamoli meglio.
Cinico Angelini, nome d'arte di Angelo Cinico, nasce a Crescentino il 12 novembre 1901 ed è stata una delle figure più note e influenti nella programmazione della radio italiana tra gli anni 30 e gli anni 60.
Senta, io so che lei, a maggiore età, è arrivato a un certo momento, diede querela ai suoi parenti per averle dato un nome così strano, per averle dato un posto, insomma, un nome così un po' particolare.
L'eterno refrain, l'eterno ritornello, insomma. Guardi, io non ho dato querela a nessuno, anche perché mi sembra che Angelini sia un nome, se non bellissimo, almeno passabile. No.
Sì, ma Angelini, ma io non alludo al cognome Angelini, io alludo al nome, a Cinico, Cinico.
Allora guardi, mio papà, siccome aveva capito che io avrei vissuto nel mondo della canzone, voleva che io fossi cinico davanti alle emozioni meravigliose ma spesso fatali del mondo della canzone.
Ah, adesso ho capito.
Anzi, pensi che addirittura c'era, mi risulta che c'era uno zio,
sì,
che avrebbe voluto che mi chiamassi Refrattario. Lei immagina la cosa. Refrattario Angelini e la sua orchestra.
Non è molto meglio Cinico.
Direttore dell'orchestra da ballo della Sala Gai, uno dei locali più noti di Torino, cominciò a collaborare con Leier nei primi anni 30, mentre alla piccola orchestra della stazione del capoluogo piemontese erano affidati concerti di musica varia che alternavano i brani d'opera più popolari con romanze e con timide proposte di canzoni. La sua orchestra veniva spesso ripresa in diretta dalla sala grazie a un'apparecchiatura rudimentale ma efficace e portava nelle case i motivi ballabili del tempo. Nel 1938 venne assunto da Leier, sempre presso la sede di Torino, che allora era la principale del paese, e fu messo a capo dell'orchestra di musica leggera e alla guida del fitto gruppo di cantanti della radio, assunti per concorso in quegli stessi anni. A renderlo popolare fu tra l'altro la contrapposizione alimentata dalla stessa emittente con l'orchestra diretta in quegli anni da Pippo Barzizza, mentre quest'ultima era considerata la promotrice in Italia della musica all'americana, con una certa accentuazione ritmica ed un cauto ricorso a dosi di swing. Quella di Angelini era presentata come espressione di uno stile più tradizionale, caratterizzato da una strumentazione di tipo operistico, con ampia presenza di archi e un uso moderato di fiati e quasi nullo di percussioni, da una scarsa sottolineatura degli aspetti ritmici e dalla selezione di canzoni molto riconoscibili per per la melodia, a cominciare da C'è una chiesetta, che divenne la sigla dell'orchestra sul modello americano.
Primavera, ricordi quella sera ancora, t'aspetterò laggiù, sotto le stelle d'or, ti stringerò più forte sul mio cuore e non ti lascerò mai più. Si schiuderanno le rose mentre tu verrai da me, canterà il vento cose più belle per te. C'è una chiesetta, amore, nascosta in mezzo ai fiori, t'aspetterò laggiù sotto le stelle e non ti lascerò mai più.
La sua sigla fu la canzone americana Where or When di Richard Rodgers, conosciuta in Italia come Dove e Quando. Angelini dovette cambiarla sotto le pressioni autarchiche di regime. C'è una chiesetta di Cantoni Rampoldi ne rimase comunque il segno distintivo per tutto il resto della carriera. Una curiosità: il maestro Angelini non scrisse mai la musica di una canzone, al contrario del rivale Pippo Barzizza, il cui identificativo fu la sua O Boscaiolo. Si trattava in realtà di una contrapposizione molto forzata. Sia pure con toni in parte diversi, le due orchestre esercitarono un'azione di compromesso o di transizione guidata, mirante a rendere accettabile al pubblico del tempo, costituito in larga parte da ambienti borghesi e relativamente benestanti, lo sviluppo della musica leggera. L'orchestra di Barzizza era assai meno americana di quanto si dicesse e quella di Angelini, che di tanto in tanto si esibiva in composizioni più ritmiche con un piccolo gruppo di esecutori, più aperta alle importazioni di quanto molti pensassero. In qualunque caso, Angelini fu uno dei primi a comprendere l'importanza delle voci inserite nella struttura musicale orchestrale e soprattutto si dimostrò oculato nella scelta del repertorio, costituito da brani gradevoli e accattivanti alle orecchie del grande pubblico della radio. In questa veste di mediatore del nuovo, Angelini assunse dopo la guerra il ruolo di figura indiscussa di riferimento per tutti gli anni 50 e i primi anni 60 del Festival di Sanremo, dove la sua direzione si ispirava ostentatamente ai modelli anche visivi delle orchestre classiche, a sottolineare forse non tanto la natura finto operistica della musica eseguita. Ci fu comunque chi ironizzò, come Gaetano Mosca, che sul Corriere della Sera presentò due spettatori del festival davanti a una distesa di archi e violini vicini, intenti a chiedersi se stessero assistendo a una prima del Tristano o a una prima esecuzione di Occhi Neri e Cielo Blu, quanto la solennità e ufficialità dell'evento. Fu anche in finta rivalità con il napoletano Giuseppe Anepeta, direttore di una delle due orchestre del Festival di Napoli. Angelini raggiunse l'apice del successo e del potere negli anni 50, quando si trovò di fatto a capo di una scuderia composta dai maggiori divi musicali del tempo, inclusa Nilla Pizzi, con cui il maestro ebbe anche una relazione sentimentale. Nel corso degli anni 60 la contrapposizione tra la sua musica e quella più moderna venne riproposta, ancora artificiosamente ma forse con qualche maggiore elemento di verità, nel confronto tra i cosiddetti melodici e le nuove tendenze del rock and roll, identificate per qualche tempo in Italia con il termine spregiativo di urlatori, etichetta che fu affibbiata di volta in volta a Mina, Celentano, Little Tony. Cinico Angelini si spegne a Roma il 7 luglio del 1983.
Grazie, sappiamo tante cose su Angelini che non sapevamo.
Tante cose in più, esatto.
Si impara sempre qualcosa.
Faranno senz'altro, ecco, senz'altro piacere ai nostri ascoltatori, quindi grazie a Marco Altimani.
Bene, ora però c'è Ecco la conga, siamo nel 1939, periodo Parmafon. Eccola qui. Andavano queste canzoncine qui, no, alla fine degli anni 30. Io
ma
vedo
sono
già
molto carine, dai. Sono...
Vedo già gli italiani ancora ignari dei guaioni, esatto, che si sarebbero abbattuti sulle loro teste e ballicchiarla alla notte dell'ultimo dell'anno.
Bravissimo, esatto. No?
Ecco la conga.
Con molta serenità.
Senti, accennavo prima, Giacomo,
a
un disco che
sì,
abbiamo pubblicato, no, il quesito anche sul sito del nostro buon Angelo Zaniol, ricordando il Trio Lescano.
Sito che bellissimo che io raccomando a tutti quanti,
non solo,
di visitare.
Io voglio dirlo, scusate, non me ne vogliono i ragazzi, è il primo sito che ha aperto una parentesi su, una importante parentesi su questi anni e su questi personaggi. È il primo che si è dato pena con grande professionalità e con una meticolosità che veramente solo conoscendo il curatore, cioè Angelo, solo lui poteva fare, di sviscerare un argomento, cioè quello della vita delle Lescano, molto misterioso e svelarne quasi tutti i suoi aspetti. Perché
è vero, è stato, guardate, io dico sempre scherzando, ma è la verità, che Zaniol ha le capacità del tenente Colombo.
È vero. Veramente, lui e i suoi collaboratori. E poi, legato naturalmente all'argomento lescano, sono venuti fuori tutto questo corollario di grandi personaggi, di canzoni, di cantanti, di interpreti,
ecco. E di come si viveva la vita allora.
Ecco, noi siamo venuti leggermente dopo, ma non l'abbiamo fatto, comunque, devo dire, sinceramente, in onestà, con la professionalità e la meticolosità di Zaniol. Probabilmente in un secondo momento siamo diventati un po' più meticolosi.
Esatto.
All'inizio abbiamo detto, vabbè, proviamo a mettere questi 78 giri, vediamo. No?
E vediamo se a qualcuno piacciono, siamo piaciuti e siamo andati avanti.
E poi invece siamo diventati... E ci tengo a dirlo, perché abbiamo aperto una breccia che ora vedo sta diventando un po' di
una moda. È vero.
Siamo contenti, insomma, perché abbiamo coinvolto dei ragazzi anche che stanno facendo, cioè ricordando Alberto Rabagliati, ricordando i Trivocali,
eccetera, ricordando Norma Bruni, però, insomma, bellissimo.
Il primo sito, quello delle Lescano, è il sito ufficiale della musica leggera italiana.
Che ha dato l'imprinting. Ecco. Sì, è questo qua.
L'unico dilemma che non è riuscito a sciogliere, o uno dei pochi, è il mio disco dell'Orchestra Angelini, stampato su Odeon del 1936, dove non si sa chi canta, verosimilmente Bellelli, che era forse il cantante, credo, no, dell'orchestra.
Sì, a quegli
anni. E non si capisce perché sto disco, nei cataloghi di quell'anno, figura ritirato, cioè salta il numero, e poi affidata a un'altra orchestra che credo essere quella di Ferruzzi. Ora noi ve lo facciamo ascoltare, se qualcuno ha... è un disco della mia nonna questo proprio.
Quindi proprio siamo... Oh. Se qualcuno ha notizie in merito ce le faccia sapere.
Ci dica, perché siamo molto interessati, questa che tra l'altro la canzone è molto famosa. Chi è il cantante e come mai questo disco poi non figura nei cataloghi, pur esistendo, perché noi l'abbiamo,
esatto,
ne abbiamo una copia. Ve la facciamo
ascoltare,
vai.
Thank you.
Vabbè, disco di famiglia che vi abbiamo fatto riascoltare, questa è sicuramente una rarità perché non c'è neanche sui cataloghi.
Esatto, quindi, se qualcuno... solo noi potevamo solo offrirvelo noi. Grazie alla nonna di Massimo Baldino
che si chiamava Xenia, perché era di origine russa, pur essendo nata a Napoli. Non ho mai capita questa storia, come le origini sono una cosa.
Scriveremo un libro sulla vita di Massimo Baldino.
No,
perché
sì. Scriviamolo su Angelini, vai, che del quale ci ha parlato Altimani, vi abbiamo fatto ascoltare.
Scriviamolo
questa canzone
su Angelini, ma soprattutto scriviamolo su Nilla Pizzi, perché il 12 di marzo di quest'anno cade una data molto importante, cioè è il primo anniversario. Ricorre il primo anniversario dalla scomparsa della regina della canzone italiana. Se ne andava un anno fa, il 12 marzo 2011, Nilla Pizzi, che avevamo ascoltato poco tempo prima sul palco dell'Ariston a Sanremo, era stata ospite d'onore, e pur non riuscendo a parlare, perché a causa delle malattie, dell'ictus eccetera che aveva avuto, aveva dei problemi ad articolare ciò che voleva esprimere, però l'abbiamo sentita cantare e devo dire che la voce era rimasta esattamente quella di allora. E noi vorremmo ricordare la regina della canzone italiana con una canzone sentimentale molto bella, molto d'atmosfera, sempre con l'orchestra di Cinico Angelini.
E di un periodo particolare della Pizzi, perché eravamo nel 1946, il periodo in cui lo stracismo della radio italiana nei confronti di Nilla aveva fatto sì che lei e il maestro Angelini se n'erano andati in Voce del Padrone a incidere una serie di dischi che sono anche questi, insomma, molto amati dai collezionisti, tra cui quello che vi stiamo per fare ascoltare. Lo dedichiamo, se mi permetti, a Bianco Calesse. Poteva Bianco Calesse non mandarci una mail dicendo: oh, ma il 12 dovete fare il programma sulla Pizzi. Noi l'abbiamo fatto riproponendo esattamente come l'abbiamo ricordata il giorno dopo la sua scomparsa.
Esatto.
Perché ci sembrava, insomma, l'omaggio più doveroso questo.
Esatto.
E ora ve la riproponiamo con questa Ho lasciato il paese del cuore. Siamo nel 1946, un bel disco dal grammofono al microsolco.
Ecco qua.
Amarò di più. lo amerò.
Dal fonografo al microsolco.
Chiudiamo il discorso ed andiamo ad evadere un pochino di posta.
Sì, il discobolo@gmail.com, scriveteci se ci state ascoltando in questo programma, anche per tirarci le orecchie e farci ricordarci degli anniversari. C'è Bianco Calesse che insomma lui,
grazie al cielo, ci ricorda gli anniversari di morte di Claudio Villa, di Nella Pizzi,
quindi fatelo anche voi.
E abbiamo adesso un signore, il dottor Guido Schillaci, che ci scrive: intanto grazie di esserci, ho scoperto il vostro meraviglioso sito quasi per caso e credo che me lo gusterò per intero. Sono molto interessato alla canzone storica italiana e quindi potete immaginare quanto mi sarà utile e dilettoso il vostro grande lavoro. Grazie infinite Guido Schillaci per questi complimenti.
Tra l'altro ci ascolta da Sant'Agata di Militello, che se non erro è il paese del grande Pippo Baudo.
Esattamente, quindi un saluto anche a tutta Sant'Agata Militello. E veniamo ad un'altra lettera.
Andrea Albertolli, che sta in Cina e ha questo un mestiere che lo porta sempre lontano, dice, dalla sua Como. È peccato perché vorrebbe collaborare con noi, ma non ha mai
il tempo
materiale. Comunque noi insomma siamo molto contenti che ogni tanto ti ricordi di noi, ci scrivi e ci mancherebbe.
Ti rimandiamo i saluti con tanto tanto affetto.
Bene. E poi eccolo qui, Cesare Cavalleri.
Sì, il dottor Cesare Cavalleri, direzione delle edizioni Aires, che ti scrive proprio a te e dice: caro Baldino, complimenti, state facendo un bellissimo e utilissimo lavoro e speriamo che qualche ente se ne accorga e vi sostenga. Speriamolo, incrociamo le dita, caro dottor Cavalleri. A lei dedichiamo la prossima canzone.
Un'altra di quelle cantanti un po' così di mes.
Esatto.
A Milano direbbero di mes. Perché insomma è stato un nome, molti se la ricordano. Negli anni 50 era la moglie, tra l'altro, di un maestro che appariva moltissimo alla radio e in televisione, come Bruno Canfora. Elsa Peirone, che ha accompagnato anche la Pizzi nei suoi esordi.
Mi piace moltissimo.
Ha avuto una carriera un po' meno fortunata, insomma, tutto sommato.
Rose bianche, innocenti e deliziose, dicevate che l'attesa è più dolce dell'amor. Rose rosse, provocanti e voluttuose, tenevate sempre accesa la passione in ogni cuore, ma ogni rosa messaggera silenziosa diceva: sognami, baciami, amami. Rose gialle, profumate ma spinose, sfiorivate un po' deluse nell'inganno e nel dolor. E con le rose nasceva e moriva l'amor. Ma spinose, sfiorivate
fonografo al microsolco.
Potessi un dì rivivere la mia vita, saprei quel dì giocare la partita, non perderei il tempo nel rimpianto, ma riderei laddove un giorno pianto. Quante cose cambierei, e solo a te che ho veramente amato. Non so perché non l'ho mai confessato. Potessi un dì rivivere la mia vita, saprei quel dì parlarti del mio amore. Potessi un dì rivivere la mia vita, saprei quel dì giocare la partita, non perderei il tempo nel rimpianto, ma riderei laddove un giorno pianto. Cambierei, e solo a te che ho veramente amato. Non so perché non l'ho mai confessato. Potessi un dì
a fare uno di quei quiz che si facevano una volta alla radio, indovinate la voce misteriosa, non sarebbe facilissimo,
è
però
vero.
Perché questa è una cantante che è cambiato parecchio da
molto
quando cantava Notte e Dì.
Ha cambiato molto, quindi se noi vi abbiamo dato questo aiuto Notte e Dì, voi capirete appunto che la grande Tina Allori, solo che come vedete è successo a diversi interpreti della canzone italiana, per esempio la prima è stata Millì. Vedete la differenza, la grande differenza vocale fra le prime incisioni e poi quelle che sono venute dopo nel periodo della maturità. Io devo dire che personalmente apprezzo molto di più questo secondo periodo di Tina Allori rispetto al periodo squillante, scanzonato, diciamo così, di Notte Dì, perché qui in questa interpretazione di Potessi rivivere la vita, che era la traduzione italiana di un successo francese, sì, la trovo molto più non lo so, molto
di maniera,
esatto, cioè riesce comunque a darti delle cose diverse. Vedete, Massimo Baldino dice un po' forzata, io invece la trovo molto più comunicativa rispetto ai tempi di Notte Dì. Comunque sono due modi diversi di vedere la canzone italiana. Scriveteci a ildiscovolo@gmail.com se volete dirci appunto se la pensate come Massimo Baldino o se la pensate come il sottoscritto. Adesso invece, caro Massimo,
dimmi. Ne mettiamo un'altra di queste cantanti che sono partite dagli anni 40 cantando in un modo, sono arrivate a noi, anche se nel caso di Nella Colombo, poverina, insomma, è venuta a mancare molto presto.
È stata una...
Modificando molto il loro modo di porsi, e quindi ve la facciamo ascoltare in un grande successo della fine degli anni 50.
Qual era?
La seconda, Nella Colombo, che canta,
dimmelo,
Boccuccia di Rosa.
Ah, bellissima, mi piace. Ok.
La 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 la, che felicità, quando dolcemente tra le braccia ti terrò. Forse la mia mano tremerà, forse la tua bocca tacerà, e allora sottovoce ti dirò: dimmi, dimmi che mi vuoi bene, come sai dirlo tu, boccuccia di rosa. Dammi, dammi la primavera, fiore di gioventù, boccuccia di rosa. Cara, dimmi che mi vuoi bene, dimmelo con un fior, un romantico fior. E se sarà una rosa, la bocca ti bacerò. Amor, amor,
La grande nella Colombo, boccuccia di rosa. E così, con questa canzone che è del 1958, ci avviciniamo anche alle cose più recenti per parlare di un cantante che...
Un cantante che ha fatto epoca e che aveva inciso anche lui boccuccia di rosa. Sì. Allora, cari amici ascoltatori, rimaniamo ai tempi di botta e risposta, quel quiz radiofonico, no? Visto che Massimo Baldino ha introdotto sì, la questione poco prima. Allora, io vi faccio un piccolo indovinello, ma questo è molto più semplice di quello che vi ha proposto lui prima. Allora, questo grande cantante, che era molto giovane, che aveva 20 anni nel 1958 e che nel 59 incise Boccuccia di Rosa, fu lo stesso cantante che in coppia con Domenico Modugno nel 1958 vinse il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto sì, di blu. Chi
diciamo
è?
Diciamo anche che è figlio d'arte di un cantante degli anni 30 e che stava con Catherine Spack.
Benissimo.
Così non vi regaliamo
prima,
nulla.
Ragazzi, prima stava con Lauretta Masiero, quindi ok. Allora, Johnny Dorelli, l'avrete capito tutti, ascoltiamolo nell'interpretazione di Calypso Melody.
Boy, I'm fishing boat, he like to sing when he go to sea. Boy on fishing boat can't help but sing, got calypso melody. Girl, I sure look out into the bay, waiting for to see. Boy on fishing boat who went away with calypso melody. Every morning she hate for boy to sail away, nothing to do but wait for boat to come back to bay, that is why she say, bring my boy back safe into the shore, with a smile for me. Let him sing that song to her once more, sweet calypso melody. Sail away, nothing to do but wait for
boat to come back to bay. That is why she said, bring my boy back safe into the shore. With a smile for me, let him sing that song to her once more. Sweet Calypso melody, sweet Calypso melody, sweet Calypso melody.
Anche Dorelli è uno di quei cantanti che hanno un'impronta, ragazzi, come Modugno, come Villa, come hanno un'impronta, è qualche cosa che veramente è solo loro, hanno solo loro. E qui cantava "Hai distrutto mezzo studio", questo botto che avete sentito.
Non ero io, non è successo nulla,
non abbiate paura. E, però voglio dire, questo era il primo, no, Dorelli?
Il primissimo.
Quando, pensate, incideva ancora per un'etichetta straniera che era la Liberty, e esatto, che veniva distribuita poi dalla CGD, che lo avrebbe avuto tra le sue fila praticamente per tutta la carriera.
Esatto, come punta di diamante. Adesso il prossimo brano che vi vorremmo far ascoltare, allora, questo Calypso Melody era del 56, quindi appunto un Johnny Dorelli che aveva appena terminato la pubertà. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare è del 1961, si intitola Monte Carlo. Voi dovreste ascoltarlo con molta attenzione, perché non tutti sanno che Johnny Dorelli aveva un problema di pronuncia, che era la R moscia. Johnny Dorelli, quando parla a casa con i suoi figli, con i suoi familiari, parla così, c'ha questa R moscia, e ha studiato fonetica, ha studiato appunto per riuscire durante le canzoni a eliminare questo suo difetto di pronuncia. Però siccome la canzone che stiamo per proporvi, Monte Carlo, mescola parole italiane con parole francesi, nelle parole francesi appunto sapete l'R moscia c'è, e Johnny Dorelli verso la fine di questa canzone si sbaglia e, mettendo le parole con l'R moscia in francese, poi le mette anche in italiano, quindi vi dirà un "Oh chérie, ritorna Monte Carlo". E evidentemente avevano fretta, perché non hanno potuto rifare l'incisione e l'hanno mandata così, l'hanno pubblicata così, ed è così che noi ve la facciamo ascoltare. Il grande Johnny Dorelli in Monte Carlo.
Ma quante cose sa Schivo?
Ma quante ne so.
Siamo nel 1961.
Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar chérie a Monte Carlo. Questo nostro amore puoi salvare ancora, oh chérie, con me a Monte Carlo. Rivedrai lo stesso mare e la luna in ciel per noi brillare. Torna qui da me, a tutto aspetta te, è un eterno sogno Monte Carlo. No, non dimenticare questo azzurro mare, oh, oh chérie, ritorna Monte Carlo. Dopo l'imbrunì, bella da impazzire, splenderà di luci Monte Carlo. Un romantico passato, se ritorni non andrà perduto. Non tardare più, manchi solo tu, oh chérie, ritorna a Monte Carlo. Se ritorni non andrà perduto, non tardare più, manchi solo tu, oh chérie, ritorna a Monte Carlo.
O scegli ritorna a Monte Carlo.
Non me ne ero mai accorto.
Vedi che
è vero,
ci volevo io a fare le pulci al grande Johnny Dorelli.
Oh, Dorelli che però deve farmi il favore di portarlo alla Clessidra, perché lui veramente, a parte che ci potrebbe dire tante cose anche del babbo Nino D'Aurelio,
ma poi sì.
Perché è un altro di quei cantanti che ha una vita un po' misteriosa.
Cercheremo di portarlo alla,
so che ha avuto tanto successo e tanta fortuna in America Nino D'Aurelio, quando qui in
sì.
Italia si era eclissato, e ha lanciato e fatto tante cose per il figlio, che in realtà era molto bravo e non avrebbe avuto bisogno, no? Perché poi ci mancherebbe.
Come? È proprio una tradizione di famiglia, perché come bravo Gianluca Guidi, che è il figlio suo e di Lauretta Masiero. E se chiudi gli occhi, io l'ho sentito una sera, era venuto ad esibirsi a Borgio Verezzi. Se chiudi gli occhi sembra veramente suo padre, perché ha lo stesso timbro, ha il viso di suo padre, la voce di suo padre, è una persona meravigliosa, quindi lo salutiamo se ci sta ascoltando. Ciao Gianluca Guidi e complimenti per tutto quello che fai. Invece, caro Massimo, adesso io vorrei continuare a parlare del grande Johnny Dorelli, perché mi piace molto e so che piace molto anche ai nostri ascoltatori. Vorrei farvelo ascoltare in una canzone che non ebbe un grandissimo successo, come...
anche se era una sigla televisiva.
Sì,
è il periodo di Dorelli in TV, quando si affacciava negli show del sabato sera, d'estate per lo più, che erano gli show, perché d'inverno mandavano Studio 1, queste cose,
d'estate
sperimentavano, ma c'era un programma tra questi tappabuchi che andava molto bene in realtà, che era molto gradevole, Johnny 7 o Johnny Sera, poi trasformato, dove aveva lanciato il personaggio di Dorelick, no? E dove accanto a lui c'erano state anche delle soubrette
numeri 1
veramente. E vabbè, insomma, c'era questa sigla finale che io ricordo, devo dire con grande affetto, una di quelle canzoni che ritengo una delle più belle canzoni italiane. Non ha avuto un grande successo, ma ve la riproponiamo proprio per questo, molto volentieri. 1964, era settembre.
Era settembre e la pioggia cadeva, era settembre e il tuo viso piangeva. Noi ci eravamo lasciati senza dire parole, non ricordo perché. Era settembre e l'estate moriva, era settembre e un amore finiva. Io ti vorrei rivedere, ti vorrei riabbracciare. Dire parole, non ricordo perché. Era settembre, quanto tempo è passato. Era settembre, ma qualcosa è cambiato. Sai che ti amavo, perché sai che ti amo. Era settembre e tornavi da me.
Dal fonografo al microsolco.
Solo più che mai, in una notte che non mi dirà se avrò un domani e che solo lei decidere potrà. Solo più che mai, senza ricordi che non trovo più, nel mio passato, un passato che più niente mi darà. Cerco intorno a me un nuovo volto che vorrei potesse dire parole nuove che mi portino così dove io vorrei, in un mondo che non c'è ma è vissuto sempre in me. Son solo più che mai in una notte che non mi dirà se avrò un domani e che solo lei di me deciderà. Vorrei trovarmi, sai perché? Son solo più che mai, senza ricordi che non trovo più, nel mio passato, un passato che è triste quanto me.
Qui è il periodo di Johnny più assimilabile a quello di The Voice, no? Perché lui è un il po' il nostro Sinatra. Molti hanno detto che il Sinatra italiano è stato Claudio Villa.
No. A pieno titolo è stato Johnny, ecco. Dorelli. Claudio Villa aveva un altro genere.
Certo, diciamo come importanza probabilmente, insomma, Sinatra sta in America come Villa in Italia.
Esatto.
Ma come genere, come, perché Dorelli,
come
secondo
musicalità,
me,
come vocalità è Johnny Dorelli.
Oh, sì. Io non prendetela come un'eresia, ma non ha mezzi vocali come estensione di voce infiniti. Ha un grande mestiere, una grande
Bravissimo.
Professionalità, una grande sì. sensibilità artistica nel porre, no?
Esatto.
La canzone.
Bravo
e,
Massimo.
E ovviamente molto intonato ci mancherebbe, ma insomma lì c'era una scuola che in quegli anni avevano un po' tutti.
Non ha tutte le ottave che ha avuto Claudio Villa, perché Claudio Villa ha avuto delle ottave veramente...
La potenza di voce,
riusciva ad arrivare al mi bemolle sopracuto, quindi voglio dire, era veramente un'estensione come quella dei sopranisti, come dicono, no? Quindi lui dal fa diesis, la nota più bassa, al mi bemolle sopracuto, come riusciva a fare la Malibran, e riuscivano a farlo la Malibran, la Pampanini all'inizio della carriera, perché cantava l'opera lirica, e Claudio Villa. Johnny Dorelli aveva un'estensione meno estesa, appunto, però era di un mestiere favoloso, ecco, dava delle atmosfere, regalava delle emozioni che non ci ha più regalato nessuno, quindi anche per me, caro Massimo Baldino, lui è stato il The Voice italiano.
E vedendo un ieri e oggi dei tempi di Luttazzi, in cui ospite era Mina, che si criticava perché mandavano i filmati degli anni 50-60 e diceva sì. mamma mia com'ero, ma non vibra, Dorelli è stato uno dei primi cantanti italiani a vibrare la nota.
E
questo è molto importante, perché insomma, diciamo la verità, insomma, dà un'impronta, no?
Dà un'impronta, perché se voi pensate che il successo è arrivato con Volare, con Domenico Modugno, è stato proprio quel nuovo modo di cantare che ha dato uno scossone a quell'edificio pieno di ragnatele di zucchero in cui si stava per ammazzare e autoseppellire la musica italiana. Invece loro hanno proprio dato quest'aria nuova, ecco, questo nuovo alito alla canzone italiana, per cui Johnny Dorelli verrà sempre ricordato e deve sempre essere ricordato.
Certo, allora, sperando di averlo presto ai nostri microfoni, io sono stato molto felice quest'oggi di avere te intanto qui con me.
Ma dai!
Speriamo che tu ci torni a trovare. Io so che la tua clessidra sta andando molto bene, perché lo vediamo dalle mail, insomma, che riceviamo. È un appuntamento
Grazie,
originale, bello. E che ha in serbo tanti nomi,
tante sorprese, tanti nomi. Avremo, io mi faccio un poco di pubblicità già che sono qua, avremo in, vi posso dire in anteprima, avremo Lidia Pera, che è stata una diva, la prima diva dei fotoromanzi, ed è stata anche in ordine cronologico la terza annunciatrice della Rai TV. Avremo la più grande diva del cinema italiano, che è Silvana Pampanini. Avremo il maestro Giampiero Boneschi, avremo tanti altri nomi, quindi la sorpresa che vi farò nei prossimi mesi con la clessidra, beh ragazzi, la dovete ascoltare, non vi posso dire niente.
Va bene, noi invece chiudiamo come abbiamo aperto, cioè con un omaggio a Lucia Mannucci, facendovela riascoltare. Chiudiamo sempre con un flexi, e anche perché qui vedo che stanno navigando bottiglie di whisky a gogo, e quindi insomma, non ne avremo ancora per molto. Chiudiamo qui che è meglio. Ve la faccio ascoltare molto in un flexi, vale a dire al chiaro di luna, insieme naturalmente però qui al quartetto Cetra. Siamo nel 1900 e ora ve lo diciamo,
un 59.
Disco, mi fanno vedere il disco, un disco blu, quindi proprio uno dei primi. Sì, 1959, pubblicato il 25 giugno, allegato alla rivista numero 25 del Musichiere. E dobbiamo aggiungere qualcosa?
E niente, continuate a seguirci, continuate a scriverci su ildiscovolo@gmail.com. Un saluto da Massimo Baldino e da Giacomo Schivo, arrivederci.
Al chiar di luna porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te.
La 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 la.
Al chiar di luna porto fortuna, stasera io voglio portare fortuna anche a te.
La fortuna anche a te.
In riva al mare,
di di.
Fatti trovare,
di di di.
Senza parlare,
di 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 di.
Ti bacerò,
di 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 di.
Là fra le stelle,
di di.
L'orsa maggiore,
di di di.
Dice che è bello,
di 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 di.
Fare all'amore.
Conosci, conosci,
conosci, ti sembrerà tutto più facile, e il mio amore ti insegnerà che è bello vivere in riva al mare. Fatti trovare al chiar di luna, porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te.
La la la.
Al chiar di luna porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te.
La fortuna anche a te.
Avete ascoltato
Dal fonografo al microsolco, un programma ideato da Sandro Alba e Massimo Baldino.
In riva al mare, fatti trovare, al chiar di luna, porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te.
La la la.
Al chiar di luna, porto fortuna, e questa sera voglio portare